cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio, buon compleanno, oggi è il giorno dei 127 anni della Juventus, 340-5425-324, parleremo anche di ricordi ma soprattutto di presente, visto che oggi è la vigilia di Udinese-Juventus, calendario molto fitto. Ieri si è chiusa la decima giornata, si è chiusa con i successi di Lazio e Fiorentina, anche della Roma, ma Lazio e Fiorentina a noi interessano perché a questo punto siamo stati scavalcati in classifica e siamo sesti. Oggi ha parlato anche già Thiago Motta e quindi io direi di partire, tenendo conto che poi ci saranno i vostri messaggi, e anzi vi dico qual è la mia domanda oggi. Io non voglio chiedervi chissà che cosa sulla storia della Juve, nel senso che penso che poi potrebbero uscire fuori dei ricordi anche molto simili. Insomma, se si sceglie il giocatore, chiaramente molti parlano di Del Piero. Io vi chiedo due cose. La prima, qual è la Juve che avete amato di più e perché? E la seconda, qual è l'allenatore che avete amato di più e perché? Tenendo conto che naturalmente in questi giorni il dibattito su Thiago Motta è molto ampio, e poi andremo anche a fare un approfondimento proprio sulla domanda che ha fatto il nostro direttore Antonio Paolino a proposito del rapporto tra Motta e la storia della Juventus. Però io partirei dalla attualità, quindi andrei sulla penultima domanda, quella nella quale è stato chiesto a Thiago Motta se lui crede ancora nello scudetto. Abbiamo Luca in regia, vai Luca.
È ovvio, la domanda e la risposta. Non è mai esistito una squadra che ha vinto oggi il campionato. Noi dobbiamo fare meglio domani, che è la prossima partita contro l'Udinese. È questo che dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo migliorare, ripeto, su ogni aspetto del gioco, non solo difensivo. Difensivo non è solo l'individuale, è il collettivo e l'offensivo, che è la stessa cosa. Tutti a livello individuale fare un qualcosa in più, meglio, per se stesso, ma soprattutto per la squadra, e dobbiamo fare meglio, sicuramente. E io per primo, perché mi metto sempre in prima fila.
Allora, io credo che questa sia stata una risposta molto importante, apparentemente scontata. Scontata perché? Perché inizia con un ovvio da parte di Thiago Motta. Ovvio non era. Perché? Perché noi siamo reduci da stagioni nelle quali a ogni conferenza, anche quando siamo stati in testa alla classifica o secondi per poco, non si parlava di scudetto. L'anno scorso Allegri si è giocato molto su questo, nel senso che ha messo in piazza quello che era il progetto e l'obiettivo della società e, ripeto, tutto questo è successo anche fino a metà del giorno di ritorno, quando poi i sogni sono crollati. Oggi Thiago Motta dice un'altra cosa, non parla esplicitamente di scudetto, non l'ha mai fatto, ma dice un'altra cosa, cioè dice ovvio, cioè dice che se sei alla Juve sostanzialmente non fai i bilanci, non li tiri alla decima giornata. Alla decima giornata sei in piena corsa, hai 7 punti di ritardo, vero, ma devi migliorare e devi provare naturalmente a salire la classifica. Per salire la classifica devi fare tutta una serie di cose che sappiamo bene e abbiamo anche un po' capito in questo periodo, e però appunto quell'ovvio a me personalmente ha scaldato il cuore. Il nostro Antonio Paolino ha chiesto a Thiago Motta come gli piacerebbe essere ricordato alla Juve. Domanda molto impegnativa, perché insomma prefigura in questo caso invece il futuro anche più lontano. Ecco la risposta del nostro allenatore.
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Mister, se questo lo definisce un momento complicato, onestamente, e le chiedo come vorrebbe, cioè se le squadre che vi affrontano hanno capito qualcosa della Juventus, hanno imparato e preso delle contromisure, e visto che è il 127esimo anno, come vorrebbe un giorno che la Juventus di Motta venisse ricordato nel suo primo anno di attività? Cioè, il rivoluzionario Motta, o come?
Neanche penso a queste cose, ma con tutta l'onestà del mondo. neanche penso a queste cose.
Visti i fatti, nel senso, ad oggi, sì, la Juve di Motta, che cosa ha fatto?
Prima ho detto sempre che non è la Juve di Motta. Allenata da Motta, sì, mi piace di più. Sono i fatti, è evidente che dobbiamo migliorare. È evidente che dobbiamo migliorare su ogni giorno, su ogni aspetto del gioco, concentrarsi tanto a quello che noi possiamo e dobbiamo migliorare per essere una squadra più competitiva, una squadra più forte, di poter affrontare l'avversaria in un modo migliore. È quello che dobbiamo concentrarsi, è quello che stiamo facendo, è quello che lo faremo per arrivare ai risultati che vogliamo, per essere in classifica come vogliamo essere in classifica. Sono queste le cose che mi concentro sulla giornata, su quello che dobbiamo fare, su domani quello che dobbiamo fare. Tutto il resto non controllo, l'opinione non la posso controllare, la rispetto, tutte le opinioni la rispetto. Alcune la prendo veramente come un aiuto, altre lo lascio passare perché vedo che ci sono altre cose che non interessa, non lo controllo, interessi che non servono. E queste sono le cose che mi concentro e sono le cose che dobbiamo sicuramente essere concentrate per migliorare.
Allora, questa è la risposta di Thiago Motta. Andiamo da colui che gli ha posto questo tema, ovvero Antonio Paolino. Ciao Antonio.
Buongiorno Paolo, un ritorno al futuro anche per te stesso, ma non solo per te, perché siamo dallo stadium arrivati davanti al liceo classico d'Azeglio. Pensate che questo era un convento, io non me lo ricordavo che fosse un convento secolarizzato della Madonna degli Angeli, che ha ospitato fino al 1882 il liceo Massimo d'Azeglio, già collegio di Porta Nuova. Qui, tanto per essere chiari, ci sono passati Paolo Rossi, se ricordo bene, ma non è citato.
Molto male, diciamo.
Zino Zini, Leone Ginsburg, Primo Levi, Cesare Pavese, il figlio di Paolino, Massimo Giletti, cioè qui passano le menti di Torino. Al di là di questo, ci tenevo a omaggiare questi 127 anni, lo faremo anche oggi con degli articoli su Bianconera News. Questo è il liceo dove il primo novembre 1897, Paolo, non so se tu sei informato, sai che giorno era della settimana? E ho capito meglio le ragioni di questo tentativo di evasione.
No, questo non lo so, è una curiosità che non lo so.
Era lunedì, quindi lunedì non si ha voglia di andare a scuola, 15 studenti, qui si lasciavano le bici anche allora. Io vi faccio fare il giro che probabilmente hanno fatto per andarsi a sedere sulla fatidica panchina. Allora, si usciva, era lunedì, non si aveva voglia, novembre c'erano già le prime interrogazioni. Un centinaio di metri da via, qui siamo in via Parini, e poi nel frattempo possiamo ragionare della conferenza stampa, si apprestavano ad andare sul corso Re Umberto, che incrocia corso Vittorio, siamo a pochissimi passi da piazza Carlo San Felice, ovvero Porta Nuova, la stazione ancora principale di Torino, assieme a Porta Susa ovviamente. E poi, terminate le lezioni, probabilmente hanno partorito proprio questa idea, proseguendo fino a Corso Re Umberto. 127 anni fa la Juventus, 15 studentelli, facevano questo percorso come noi, l'incontro dei juventini, vedo, forza Juve, vedi, turisti, da dove arrivate?
Cremona.
Allora, noi stiamo raccontando su Radio Bianconera un po' la storia di questa primo giorno di Juventus. Vi fermo un attimo.
Domani
hanno la visita all'Allianz. Eccoli qui, turisti che sono passati dal liceo d'Azeglio. L'avete notato? Era lunedì, 127 anni fa, gli studenti non avevano voglia di studiare neanche all'epoca e quindi si sono messi la maglietta. Il signore potrebbe raccontarci tutta la storia. Buona continuazione. Il bello di Torino è questo, l'Allianz, tantissime attrazioni. Detto questo, proseguono, c'erano le biciclette fondamentalmente, sappiamo che tra i soci c'era anche chi era appassionato, un grande appassionato di biciclette. Si sbuca su Corso Re Umberto e si arriva all'incrocio con Corso Vittorio, dove appunto questi 15 studenti si ritrovarono. E onestamente, altro dato che mi ha colpito, non erano tutti d'accordo nel chiamare Juventus, gioventù, la squadra, una squadra che si presentò poi per la prima volta, Paolo ricorderai molto bene, con la casacca che poi diventò quella della gobba, quella rosa, con il cravattino. Quindi la prima divisa fu proprio questa. Oggi volevo fare questo tuffo nel passato, qui siamo al centro, oggi tra l'altro una bellissima giornata, quasi primaverile, devo dire, fuori orbita per le temperature normali qui al nord. Speriamo che la Juventus invece domani, partendo dopo l'allenamento di oggi per Udine, possa ritrovare l'orbita giusta, perché qualcosa c'è sicuramente da aggiustare. Fra un po' arrivo proprio 10 metri, Paolo, quindi mi concedo le tue domande, le tue riflessioni, e vi farò vedere dove c'era la panchina, perché non c'è più, ma abbiamo individuato, grazie ai titolari del Caffè Platti, storico caffè di Torino, che già all'epoca si tramandano la storia, i titolari, era presente e ci hanno indicato il punto esatto della panchina.
Allora, sei arrivato
Adesso vanno a prendere la metropolitana,
sì,
ragazzi.
Sì, beh, certo. Però, ecco, sullo sfondo si intravede il Caffè Platti, lo vedete proprio sulla tua sinistra, destra.
90% di juventini all'interno, ecco, mi hanno detto i titolari. Il
tra l'altro ci sono testimonianze che dicono di come si andasse lì, anche perché c'era una certa frequentazione e quindi insomma era un luogo di ritrovo per i ragazzi che andavano a scuola al D'Azeglio. Qui c'è una panchina che non
qui
è quella ovviamente originale,
che non è quella originale,
perché
esatto,
tra l'altro la riproduzione di quella originale è comunque presente, ricordiamolo, alla Juventus Museum, quindi chi la vuole vedere ne ha un facsimile.
Ti do un aggiornamento, non è più al J Museum, ma è stata trasferita a Vinovo. L'ingresso del campo d'allenamento, no, della sede media, no, che non è più la sede media, del centro delle Women, c'è la panchina all'ingresso. Questo mi è stato ricordato l'anno scorso mentre feci un sopralluogo.
Non ero a conoscenza.
Questa panchina non era qui, cioè forse c'era anche questa panchina, la classica panchina, ci sono i Tourette, le fontanelle di Torino. Questo chiosco, dove tu avrai comprato chissà quali e quante riviste, mi ha confermato la titolare che era disposto in un altro modo, e andiamo a vedere dove ci risulta essere stato. Il chiosco era prima in questa collocato qui alle mie spalle, dove adesso ci sono i cartelloni pubblicitari. La panchina era disposta qui, in questo modo, di fronte a Platti. E noi abbiamo fatto un servizio investigativo facendo questo tuffo nel passato. 15 ragazzi qui, dove si passa e si va verso la metropolitana, si va verso il centro di Torino, si va verso anche lo stadio su Corso Vittorio, quindi tra Corso Re Umberto, questo corso perpendicolare, la perpendicolarità e la regolarità di Torino è talmente ovvia che ce lo riconoscono in tanti, perché da qui puoi arrivare in Francia, puoi arrivare a Genova.
Non fai mai una curva a Torino, non esistono le curve.
Non fai mai una curva, che purtroppo quando la fai ci sono i vigili, purtroppo, e c'era l'indicazione di andare dritto. Platti, il bar Platti, 127 anni fa, eccolo qui, 15 studenti si ritrovarono e pensarono: cosa possiamo inventarci di nuovo? E abbiamo capito che cosa. Adesso tocca capire, 127 anni dopo, che cosa fare per confermare quell'identità, quel progetto, confermarlo con tante belle idee che anche Juventus sta lanciando in queste ore.
Allora, la lezione, Antonio, di tutto questo racconto qual è? Intanto che è molto bello ed è doveroso conoscere la propria città, e per i tifosi juventini anche andare a scoprire dei luoghi che non sono poi visualizzati magari nelle guide turistiche, ma che invece hanno una loro importanza storica. La seconda, che quando un gruppo di giovani si mette in testa un'idea, non si sa mai dove va a finire quell'idea, però è bene seguirla e quindi è bene crederci. Quei ragazzi volevano giocare a calcio, che era un nuovo sport che arrivava dall'Inghilterra, e hanno creato di fatto i presupposti per un sogno che dura da 127 anni, per una passione veramente notevole che ci sta, come dire, riempiendo la vita. Però io voglio tornare sulla tua domanda, Tiago Motta. Ti aspettavi quella risposta? Ti aspettavi altro? Perché gliel'hai fatta?
Gliel'ho fatta perché devo riuscire a capire, di incastrare come si incastra già dopo pochi mesi la Juventus con il suo progetto, Motta con la Juventus e col progetto. Quali sono gli spigoli vivi? Quali sono in questo momento le difficoltà? Perché lui comincia, naturalmente, nella risposta un po' istituzionale, contento di essere in questo progetto, onorato di essere in una squadra, in un club così glorioso, e spera davvero, gli augurava gli auguri che si mettono il bigliettino attaccato al regalo di compleanno, perché oggi è il compleanno della Juventus, 127esimo anno. Intanto anche, ormai mi conoscono anche gli ascoltatori di Radio Bianconera, è una risposta che lo ha un po' portato oltre il suo confine, un po' blindato, le sue considerazioni che in questo momento ci stanno, perché ho cominciato per ammorbidire anche un po' la domanda, per far capire che vogliamo capire e non sparlare della Juve, di Motta, degli esperimenti, perché un po' necessariamente noi facciamo un mestiere diverso dall'allenatore. Potremmo sbagliare le formazioni, l'altra settimana abbiamo finito 1-1,
sì.
Non vorrei vorrei ricordartelo. Io ritento, mi rigioco la carta Vlahovic in panchina.
Che questa volta poi, un po' ha detto, potrebbe anche essere, no?
Però poi se l'è rimangiata.
Ah, poi se l'è rimangiata dopo.
Quindi, sì, se l'è un po' rimangiata dicendo però le partite in questo momento serve che ci siano. Allora se serve, serve anche Kalulu al centro della difesa, cioè come può lavorare, deve lavorare in un modo altrettanto sporco come in difesa, possono riposare tutti o devono giocare, non dico tutti, i migliori. Io penso che la domanda ponesse, è un momento di difficoltà? Io penso di sì. L'allenatore è convinto, quindi volevo farlo calare di più, cioè fargli capire che Torino, i tifosi, vorrebbero coccolarlo, si vuole coccolare questo progetto, l'invito è proprio questo, io lo traduco così, ma ci fosse lui o qualsiasi altro allenatore, perché ricordo, e sono venuto apposta, perché io ricordo chi c'era qui, lo spirito con cui la Juve è nata, non mi interessa chi gioca fondamentalmente o come gioca, però il gioco non deve essere fine a se stesso, perché se penso a Enes, se penso a Inzaghi, se penso a Pecchia, Pecchia era il più arrabbiato di tutti, vabbè, Enes aveva vinto, però aveva capito qual era la formula magica per battere la Juventus. Costruisce poco là davanti, e costruendo poco là davanti basta aggredirla. L'Inter era convinta di batterci 8-2. Pecchia, con eleganza e con i ricordi in bianconero che non potevano mancare naturalmente, era arrabbiato, non con la Juve, non col pubblico di Torino, era arrabbiato perché pensava e doveva e sperava di poter portare a casa un risultato. Allora la Juve non può concedere 70 metri dicendo eravamo lì, poi vorremmo fare di più, però non riusciamo a recuperare, perché questo problema significa che non è l'assenza di Bremer il problema, non è l'assenza pesante altrettanto di Koopmeiners, sono anche gli infortuni, ma forse nell'emergenza bisogna gestire le cose. Forse mi sto trasformando in allenatore? Beh, sono nella piazza giusta per farlo, nel posto giusto. La panchina qui faceva sognare. Forse sto dicendo delle cose tra quelle che lui ha riconosciuto. Le ascolto. Speriamo che le ascolti, speriamo che non le metta tutte in pratica, perché io e te gli faremo sballare la formazione. Ma attenzione, Udine, Lille, Torino, io non ci vedo l'aumento del grado di difficoltà della settimana bianconera, ma ci vedo un alto tasso di rischio, perché questa squadra, privata ancora dell'eccellenza, della qualità, di quel gioco ancora un po' lento e macchinoso, quando osi e non riesci ti porta i dubbi, e ce l'ha detto lui stesso, e quei dubbi ti portano a farci aggredire anche da Udinese, che sarà agguerrita dopo la sconfitta ultima in campionato.
Antonio, allora, chiarisci un aspetto, perché io ho fatto sentire la risposta sullo scudetto, se la Juve crede ancora nello scudetto, e ho ragionato sul fatto che Thiago Motta abbia detto ovvio, e qualcuno mi ha scritto, segnatamente Nicola da Imperia, che ringrazio, Motta ha detto ovvio riferito al fatto che fosse d'accordo con le parole di Fonseca, che ha detto come fosse impossibile stabilire già ora, sì, se una squadra si possa dichiarare vincitrice o meno dello scudetto. Aggiungo però, Fonseca è colui che dall'inizio dell'anno, più di Conte, più di Thiago Motta, più addirittura di Inzaghi per certi versi, perché per Inzaghi è scontato, ha detto io punto allo scudetto. Cioè, mi è sembrato che oggi Motta non si sia ritratto dalla parola. Qual è la tua sensazione?
La sensazione è che non voglia ritrattare, ma che la percezione lo faccia calare in una situazione dove effettivamente le difficoltà sono diverse da quelle che erano forse le idee iniziali. Purtroppo incide un aspetto, ne sto parlando tantissimo in settimana anche con altri colleghi, ex calciatori. La Juve può aver cambiato tanto, può aver speso tanto, può aver fatto bene, può aver fatto male. Intanto abbiamo cominciato, stiamo attraversando i classici portici che senza ombrello ti portano fino al Po, quindi il Corso Vittorio, e si ritornerebbe al primo incrocio al liceo d'Azeglio. Dicevo, si è reso conto, e lo vediamo anche noi, che non può essere il problema la difesa o degli interpreti. Il rendimento degli interpreti fossero anche migliori, io penso che la Juventus con Bremer avrebbe fatto forse qualche punto in più, ma non 6 vittorie su 6 quando invece abbiamo pareggiato. Per dire, non cerchiamo gli alibi, onestamente si è reso conto che chi deve fare filtro o comunque il centrocampo, intanto ci hanno conosciuto un po' meglio l'avversario, io ho questa convinzione, Paolo,
e quindi
sanno dove andare a toccare il nervo scoperto, perché la Juventus sta bene fisicamente, ma non corre con le idee, con le gambe come corrono gli altri. Stoccarda in primis, Parma in seconda posizione e Inter in terza posizione per restringere il range a queste 3 partite. E quindi sentono dentro quasi il torto di non aver vinto, a parte lo Stoccarda, queste ultime 2 partite. Il centrocampo, se andiamo a vedere, era la richiesta che facevamo di forte cambiamento per aiutare dietro, per dare qualche pallone in più là davanti, e poi abbiamo giocato con gli ultimi, cioè noi pensavamo di giocare con Douglas Luiz, con Thuram e con Koen Miners. Quante volte è capitato questo? Penso mezza volta qua, mezza volta là. Il dato inquietante è che là davanti Vlahovic tocca meno palloni, cioè tocca pochi più palloni di Perin quando gioca, e il problema non è la qualità dell'attaccante. Io penso che in discussione si debba mettere anche un po' l'allenatore, quindi pensava di poter fare meglio con la squadra al completo senza aver generato lui, causato lui questi infortuni. Nico Gonzalez non ci sarà, ma so che quando ce l'hanno presentato gli amici di TMV Radio ci hanno ricordato che quello era il problema dell'ultimo anno, degli ultimi anni di Nico. Koen Miners al costato non lo puoi prevedere. Thuram è giovane, deve incastrarsi, bisogna aspettare, ma la Juve poi non puoi aspettare troppo, perché non sarà scudetto, non l'hanno mai detto, non hanno mai detto neanche che bisogna entrare tra le prime 4, ma il dottor Scanavino ci ha spiegato molto bene la situazione, deve puntare a quelli che sono gli obiettivi strategici consueti, soliti, che mal digerivano i tifosi e che bisognerà, a mio avviso, imparare ad accettare, con un progetto che però ha spianato una strada completamente diversa dal passato.
Allora, Antonio, io non ti pongo le domande che sto facendo al pubblico sulla nostra storia, perché ne hai già parlato diffusamente. Voglio restare al presente. Io sulla formazione mi gioco questo. E tu hai una carta, anche tu. Io mi gioco una sorpresa enorme. Cioè, io penso che domani vedremo una Juve con un 11 ancora più diverso rispetto a tutti gli altri. Non so dire cosa, però mi sento di dire che in questo momento non abbiamo elaborato certezze e quindi proverà ancora una strada nuova. Tu hai già detto Vlahovic in panchina, è questo quello che ti giochi?
O no? No. Me lo gioco come per dire prima o poi l'azzecco. Ma perché è davvero imprevedibile, eh? Ogni volta potrebbe essere la volta buona. Mi aspetto anch'io la sorpresa, non in difesa, dove tornerà Kalulu. Mi aspetto con Vlahovic in campo, o Vlahovic o con Senzao in panchina, per portare avanti Cambiaso.
Ecco,
la Juve ha necessità
essere
di un Cambiaso più avanzato, perché sballottato a destra e a sinistra, fare il difensore aiuta, ci mancherebbe. E Cambiaso, però attenzione, anche Cambiaso ha bisogno dei suoi tempi, non di riposare, dei tempi e di una collocazione più precisa in campo. Un'idea giornalistica? No, ne parlo con tanti allenatori ed ex allenatori.
Anch'io mi aspetto qualcosa di diverso su Cambiaso. Vediamo, anche perché è il giocatore che insomma un po' ci aggiusta le cose. Speriamo che domani sia così. Grazie Antonio.
Vado perché vai. Ho un caffè offerto, vai. Caffè certo. Tratti e mi invento qualcosa.
Inventa qualcosa. Vai, vai. Ciao Antonio, buona giornata.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda parte, in compagnia di Paolo Rossi. Oggi compleanno della Juventus, vi ho posto due domande, anche se naturalmente c'è lo spazio per dibattere assolutamente sull'attualità, alla luce anche delle parole di Thiago Motta in conferenza stampa. Le domande sono: la Juventus che avete amato di più in questi 127 anni, l'allenatore che avete amato di più. Allora vado già a leggere qualche messaggio. Alberto: la Juve che ho amato di più è quella di inizio anni 80 con Michel Platini, perché come sempre i ricordi di infanzia sono i migliori. L'allenatore che ho amato di più è Lippi, perché trasmetteva una voglia di vincere immensa ed era fenomenale nella gestione del gruppo. Ciao Paolo, Andrea da Vicenza, il trap perché lo vedevo molto umano, cordiale e spontaneo. Roby Baggio perché sono vicentino. Vorrei che la migliore squadra fosse sempre quella del futuro, il passato viene sezionato dai nostri ricordi. Viva Juve, Davide da Pieve Ligure, Enrico da Lodi. Ciao Paolo, la mia Juve preferita è quella del primo anno di Lippi, 94-95, perché non dava mai l'impressione di poter perdere. L'allenatore ovviamente Marcello Lippi. Enrico da Lodi, andiamo con i vocali.
Ciao Paolo, sono Danilo. Allora, una considerazione sugli infortuni. Anche domani Douglas Luiz sarà indisponibile, oltre naturalmente a Nico Gonzalez. Ora, la domanda è la seguente. Douglas Luiz non ha nessuna lesione, però ha già saltato tre partite con quella di domani. Cioè, può un giocatore senza lesioni saltare tre partite? Cioè, e se si fosse lesionato, quante ne avrebbe saltato? Stagione finita. È un qualcosa che si ripete tutti gli anni, cambiano gli allenatori, cambiano i preparatori atletici, ma i giocatori, sia quelli con delle recidive, sia quelli che lo scorso anno hanno giocato 60 partite, come Douglas Luiz, arrivano alla Juve, si infortunano, ma il problema non è tanto l'infortunio, il problema cronico della Juventus sono i recuperi. Ci mettiamo mediamente il doppio a recuperare rispetto ai giocatori delle altre squadre. Ma non è che il problema è al genetico?
Sinceramente, perdonatemi la impossibilità di questa risposta, perché se io avessi la risposta non sarei un giornalista, ma sarei un medico e lavorerei al J-Medical. Probabilmente, cioè, non si può essere. Allora, lo dico sinceramente, le domande sono legittime e ci mancherebbe altro, perché ci si pone dei dubbi. Poi magari li giriamo anche al nostro Mimmo Celsi, che ci può dire qualcosa di più e ci dà dei parametri scientifici. Un giocatore non necessariamente sta fermo per una lesione, e quindi questo ce lo facciamo spiegare, sinceramente. Io non vi... come dire, non mi piace buttare la croce addosso a professionisti molto seri, ben sapendo che cosa significhi, tra l'altro, ogni anno avere a che fare con infortunati in stagioni nelle quali appunto i giocatori giocano 60 partite. Tu puoi anche stare fermo per, tra virgolette, evitare guai peggiori. Quindi io su questo mi fermo, perché non ho... spacciare per competenze aspetti medici sarebbe del tutto inappropriato. E quindi poi andiamo a girare questa domanda molto interessante a chi ci può dire qualcosa di più. Luca, chiedo se abbiamo ancora un altro vocale.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti e buon compleanno Juventus. Rispondo alla tua domanda. L'allenatore che mi ha entusiasmato di più è Marcello Lippi. Ci ha portato sul tetto del mondo, ha vinto tanto, ha perso tanto, tuttora rappresenta la juventinità. La Juve invece che mi è piaciuta di più è la Juve del quinquennio di Allegri, che ha stritolato letteralmente il campionato, sbriciolando tutti, vincendo ovunque, due finali di Champions contro due squadre fortissime, ma comunque in semifinale battutosi al Real che il Barcellona, insomma una Juve veramente veramente entusiasmante con campioni infiniti. Questo è quanto, ciao a tutti, arrivederci.
Grazie per questa testimonianza, questi ricordi. Allora andiamo da Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, che oggi abbiamo al telefono. Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno a te e tanti auguri Juve.
Tanti auguri Juve, ci mancherebbe altro. Oggi è il compleanno di noi tutti. Io dico sempre che tra l'altro io non so te, io me li sento 127 anni anche
no fisica. Io me ne sento di meno, sono un po' più allenato, quindi
sei un po' più, ma giusto, ci mancherebbe altro. Senti Mimmo, prima è arrivata una interessante osservazione da parte di un nostro ascoltatore che ti riassumo e tipo pongo a te perché sei tu quello che ci può dare questa risposta. Cioè lui dice allora la Juve è una serie di infortunati, ok, però Douglas Luiz non ha lesioni, perché ci sta mettendo tanto di più? E lui aggiunge, perché ci sta mettendo tanto di più rispetto ad altre squadre? Io su questo ho un po' di riserve, cioè mi sembra che anche in altre squadre ci siano infortunati di lunga degenza. E lui poi chiede, ma non è che il problema a quel punto è il J-Medical, visto che si ripropone di anno in anno? Allora, mi spieghi, se riesci naturalmente, se hai le informazioni necessarie, quale può essere il problema di Douglas Luiz e perché ci sta mettendo tanto?
Douglas Luiz, come Nico Gonzalez, verosimilmente ha una serie di piccole recidive su qualche problema pregresso. È una situazione di una contrattura, a volte la contrattura purtroppo è un po' più lunga, perché la contrattura viene considerata sostanzialmente un infortunio di tipo 1, cioè è un infortunio lieve, non particolarmente grave, ma che ha di per sé una grande peculiarità. Essendo un indurimento muscolare, se trova una zona particolarmente sensibile o di grande sollecitazione per quel tipo di caratteristiche del giocatore, è una zona che magari tende a irrigidirsi nuovamente e quindi va curata con un po' di attenzione. Aggiungo una cosa al J-Medical: a livello protocollare c'è un po' più di attenzione alla cura degli infortuni, proprio per evitare delle recidive e per evitare comunque delle situazioni che possano diventare antipatiche nel lungo periodo. Io non ci vedo nulla di strano, si può storcere il naso quanto si vuole, lo dico perché voglio tranquillizzare chi ci sta ascoltando e anche te. Possiamo storcere il naso quando vogliamo, però non dimentichiamoci che parliamo di giocatori professionisti che vanno sempre a determinate velocità, a determinate intensità, e quindi alcune tipologie di infortunio che possono sembrare più lievi, magari a chi fa categorie inferiori, a certi livelli vanno gestiti con una certa delicatezza. Questo è fuori discussione.
Perfetto, anch'io penso che insomma poi tra stare fuori una giornata o due in più e stare fuori magari dei mesi, bisogna naturalmente lavorare per evitare questo tipo di caduta. Mimmo,
ti aggiungo una cosa, Paolo,
dimmi,
ti aggiungo una cosa veloce: non è solo lo stare fuori mesi o stare fuori poche settimane,
sì.
È che io posso star fuori anche due giorni, rientro, mi rifaccio male, riesco, rientro, mi rifaccio male, riesco. Questa situazione qua porta ad una degenerativa a livello proprio organico, che col tempo può diventare una cosa seria e poi diventa cronica, quindi tanto vale curarla con una certa attenzione e far sì che le cose vengano risolte in modo definitivo, semplice. Scusami che ti ho interrotto, perdonami.
No, perfetto, hai dato una risposta assolutamente esauriente. Mi dici che Juve hai visto nelle ultime due partite, insomma, perché siamo passati da un Inter-Juve tra virgolette pazzo, con anche nel secondo tempo squadre molto allungate, e sulla base di quell'allungamento siamo anche riusciti a portarlo a nostro favore pareggiando una gara che stavamo perdendo e rischiando anche la debacle, a un Juve-Parma dove abbiamo visto di nuovo squadre troppo lunghe, ma questa volta un po' a nostro danno, perché insomma la Juve ha dato la sensazione di volerla vincere ma anche di poterla perdere, soprattutto in una situazione finale. E cosa non sta funzionando secondo te?
Allora, ne parlavamo ieri sera da me al mio programma, e ti dico la verità, io questa analisi la sto facendo da Cagliari, dalla partita di Cagliari, perché
sì,
è da lì che la Juve sta un attimino soffrendo. Ora, le considerazioni possono essere tante, io devo essere breve, quindi proverò a raccogliertele in modo molto semplice. Allora, innanzitutto non dimentichiamoci mai che questo è un cantiere aperto. Sembra una scusa, sembra una banalità, sembra che noi vogliamo difendere a spada tratta l'allenatore e la società. È un cantiere aperto, punto, perché cambiare allenatore e 10 giocatori è una questione di tempi per far entrare nella testa di tutti non solamente le qualità individuali, ma soprattutto come queste qualità individuali diventano poi un collettivo che suona allo stesso identico modo. È un'orchestra, purtroppo non è facile da farla suonare allo stesso tempo e allo stesso modo, soprattutto quando sono giocatori che vengono da esperienze completamente diverse. Punto numero uno. Punto numero due, secondo me, è l'altro clamoroso errore è Bremer, cioè noi abbiamo perso Bremer e lì dietro si soffre. Io ti spiego perché questa cosa, perché Bremer è un giocatore che per intelligenza tattica e per esperienza e per bravura nelle letture è un giocatore che ti permette di giocare a 60, 50, 40 metri dalla porta e di poter giocare uomo contro uomo senza rischiare tantissimo, perché legge i movimenti, si stacca un po' prima del tempo, attacca la palla al tempo giusto e quindi ti permette di fare delle cose che diversamente non fai. Non avendo lui ci stai provando a giocare alto, ma i giocatori che abbiamo non hanno quelle caratteristiche. Aggiungo una cosa, i difensori per natura non amano mai giocare con la porta lontana dalle proprie spalle, ma la porta la vogliono sentire vicina. Noi abbiamo giocatori che questa caratteristica purtroppo ce l'hanno tutta, quindi non amano giocare lontano dalla porta, vogliono giocare vicino, e in questo momento giocare lontano ci fa soffrire. Punto numero tre, abbiamo forse in questo momento troppi attenti in mezzo a campo che ci fanno sprecare energie nella gestione della palla. Esempio, nella partita con Parma io ho notato che Thuram prendeva palla e si lanciava nello spazio, McKenny, che giocava praticamente da trequartista, andava nello spazio, Locatelli restava solo a fare un lavoro di controllo in inferiorità numerica contro tre centrocampisti del Parma che magari potrebbero pure non essere forti, ma ti mettono in difficoltà. Quindi questo ti fa sprecare energie nervose e fisiche al punto da sembrare che tu non ce la fai più fisicamente. In realtà io non ho avuto questa sensazione, ho avuto la sensazione di una squadra stanca dal punto di vista proprio mentale, anche perché, aggiungiamocela tutta, ci stiamo allenando poco perché il calendario adesso è troppo stretto. Fra nazionali e coppe ci stiamo allenando veramente poco. Quindi la sensazione, chiudo, che ho io, è che le squadre siano stanche sia fisicamente sia mentalmente, ma soprattutto perché veramente in questo momento un po' tutti i campionati stanno pagando dazio da questo punto di vista. Secondo me le partite sono troppo ravvicinate, con troppi impegni, e probabilmente non riusciamo più a gestirla, insomma. È un dato di fatto.
Intanto Mimmo, ti ringrazio perché sei stato assolutamente esauriente, hai aperto anche degli scenari nuovi che ci permettono di arricchire il quadro. Io ti pongo un ulteriore tema. La Juve si ritrova adesso a meno 7 dal vertice e anche sesta in classifica. Io credo che ufficialmente da domani ci sarà questo discorso molto legato alla classifica. Prima si è guardato molto lo sviluppo del gioco, le nuove idee, le prestazioni di alcuni, l'integrazione tra nuovi e vecchi, tutti gli elementi, diciamo, di costruzione di una squadra. Però adesso, giustamente, io credo, in molti tifosi, me per primo, c'è la preoccupazione di una Juve che si allontani troppo e di un vertice che si affolli in maniera considerevole. Allora, io ti pongo questo tema. Quanto questa situazione adesso, psicologicamente e quindi anche fisicamente, essendo le due cose legate, cambia la nostra stagione? E quanto ci possa anche far bene, tra virgolette, un po' un bagno di umiltà? Cioè, vedere che, per intenderci, Lazio e Fiorentina sono davanti e diventano dei concorrenti seri a qualsiasi tipo di discorso. Che sia lo scudetto, difficile, che sia però l'ingresso tra le prime quattro, molto più probabile. Adesso non possiamo dirci, ah, ma tanto noi ci siamo, perché qui c'è da combattere, c'è da fare punti.
Paolo, ma io penso che il progetto della Juve sia questo, cioè, attenzione, costruire una squadra per il futuro partendo dal presupposto che ci saranno dei momenti in cui hai dei down prestazionali e dei risultati importanti. O si va alla ricerca del gioco o si va alla ricerca del risultato. Se si è sposata l'idea di voler fare gioco, dobbiamo capire e accettare che ci sono momenti come questo, dove probabilmente la Juventus e tutte le squadre che hanno un progetto simile a questo della Juventus possono soffrire e patire una determinata scelta progettuale, per poi ritrovarsela in futuro come una certezza e quindi una base su cui continuare a costruire poi risultati e successi. Allora io quello che la risposta che do a te è la risposta che io a volte do quando facciamo riunioni tecniche di staff. Stamattina abbiamo fatto una molto simile, no? Qual è il nostro obiettivo? Dobbiamo costruire giocatori, squadre e risultati per il futuro? Vogliamo vincere subito e ottenere tutto subito e poi non ritrovarci niente a livello progettuale negli anni a venire? Ecco, la scelta di Motta porta a questo tipo di considerazione. La Juventus sta progettando di arrivare a costruire una squadra che sia squadra, che abbia un gioco, che abbia un'identità, che abbia una, come dire, una sicurezza di stare in campo nel lungo periodo. Oggi dobbiamo soffrire, inevitabilmente dobbiamo soffrire. Io non vedo tutta questa difficoltà anche nel periodo futuro, perché ritengo che la Juventus prima o poi si riprenderà, soprattutto quando riavrà Douglas Luiz, riavrà Cup Miner, se avrà Nico Gonzalez, se avrà Milik, riavrà tutti quei giocatori che oggi non sta avendo e che in qualche modo sono quelli che ti fanno cambiare il volto della squadra e anche delle prestazioni e quindi conseguenza dei risultati. Ma molta ragione quando dice dobbiamo cercare la prestazione, il risultato è una conseguenza della prestazione. Oggi le prestazioni sono altalenanti perché ci sono delle motivazioni anche oggettive, no? Le assenze, gli infortuni, le squalifiche e quant'altro, e i risultati non arrivano. Però è incoraggiante vedere che la Juventus abbia quella mentalità, abbia quella voglia, quindi non mi preoccupa questo, mi preoccupa capire quando questa cosa avverrà. E io sono convinto che prima di febbraio, marzo, lo torno a ripetere ancora una volta, sarà difficile vedere una squadra che possa giocare come tutti vorremmo vedere, con quelle prestazioni e con quei risultati. Altrimenti dobbiamo tornare al vecchio sistema, ci difendiamo bassi, cosa che secondo me molto devi immaginare oggi, se non hai difensori che gli permette di giocare a 40 metri dalla porta, e provare a verticalizzare più velocemente, costruendo meno gioco, magari puntando ad avere più efficacia nelle ripartenze, perché poi gli uomini ce l'hai per fare le ripartenze veloci.
Però allora io ti pongo questo tema. Tu sai benissimo che insomma a Torino, per quanto ci sia un progetto di un certo tipo, l'attesa è quella di stare tra le prime. Cioè, secondo te, in questo momento, mentalmente, il gruppo come sta vivendo? Cioè, tu col Parma hai visto una squadra preoccupata, come dire, incerta sulle cose da farsi, nervosa, oppure una squadra serena che ha pareggiato per qualche motivo ma che comunque è molto convinta di quello che fa? Ti chiedo questo perché, come dire, adesso noi abbiamo tre partite che sono sicuramente abbordabili, ma tra Udinese, Lille e Toro tu puoi indirizzare la stagione su un livello di vertice, compresa in Europa, oppure puoi andare seriamente in difficoltà. Perché diciamoci chiaro una cosa, Mimmo, se noi facciamo due pareggi tra Udinese e Torino, qui il vento cambia, non c'è più tanto il tempo dell'attesa, secondo me, ho questa sensazione.
E io ti devo dare ragione, perché purtroppo questa è la dei fatti, Paolo, e tu sai meglio di me che qual è la dimensione dei progetti della Juventus. Non si può permettere di essere fuori dalle coppe e di vivere una stagione... Esatto. All'ombra delle difficoltà economiche, che non sono né una questione economica intesa come il potenziale di liquidità, ma come anche compensazione del bilancio e quant'altro. È un tema in cui francamente non voglio entrarci, quindi non perché non ne ho le competenze. Però detto questo, chiudendo un po' il cerchio della tua domanda che mi piace, io non ho visto una Juventus in difficoltà nel proprio credo tecnico-tattico.
Ok, questo è già importante dirlo.
Ecco, io vedo una difficoltà, perché comunque tu ci provi a vincere la partita, tu delle cose le fai. Io vedo una difficoltà, vedo una Juventus che probabilmente ha difficoltà nell'applicarlo al 100%, perché mancano gli uomini che ti permettono di poter fare quel tipo di gioco. Cioè, io faccio una riflessione, no? Cup Miners entra, in quei 20 minuti si abbassa, si alza, si muove con questo elastico continuo tattico, creando superiorità nelle zone di campo dove era necessario farlo. Con McKennie questa cosa non ce l'hai. Con Thuram lo puoi avere, sì, ma ti manca l'alter ego, che è Cup Miners, che può essere Douglas Luiz. C'è gente che supera la linea di pressione e ti fa respirare con la palla. Noi non ce l'abbiamo in questo momento disponibili. E questo è una difficoltà, ed è tattica e tecnica, parliamo di tecnica e tattica individuale, non tecnica e tattica collettiva, certo. Capiamoci. E poi l'altro fattore è questo, cioè, ripeto, questa è una squadra che deve ancora conoscersi. Io a Motta una cosa imputo, per quanto mi trova d'accordo sulla sua filosofia di mettere in campo le persone che stanno meglio, secondo me dovrebbe ruotare un po' meno.
Troppi cambi, insomma, troppi cambi.
Ecco, troppi cambi. Io credo che lui, se lui oggi vuole essere sicuro di fare queste tre partite, fare dei punti importanti per mantenersi attaccato al cordone principale là davanti e non perdere contatto neanche in Europa, lui deve prendere 7-8 undicesimi di una squadra, metterla in mezzo al campo e far ruotare attorno a quelli gli uomini migliori. Deve decidere di fare 2 settimane fatte in questo modo e poi fra 2-3 settimane magari ricambiare a fronte magari ecco, di una necessità fisica, di una necessità tattica. Io lo capisco, però gli uomini li ha, cioè non è che ha 11 giocatori, non ne ha 17-18,
certo.
Non ruotare troppo, cioè io questa eccessiva rotazione non la comprendo, ne conosco i motivi ma non la comprendo e capisco perché lui ragioni in questo modo, perché è un ragionamento che si fa in tante altre parti, ma in questo, secondo me lui oggi sta un po' calcando la mano su questo aspetto e dico una cosa, è una cattiveria, non è il Bologna, non è lo Spezia, bisogna sapersi anche calare in una dimensione diversa e prendere la responsabilità e capire che le proprie idee necessitano di tempo. In più, chiudo, lui non è fortunato come Antonio Conte, che è arrivato a Napoli e ha trovato una squadra già collaudata su cui poi è andato a mettere 2-3 cosine e ha fatto quello che serviva. Lui sta chiedendo una squadra di cambiare mentalità e idea di gioco ed è una squadra che non è stata costruita prima, quindi lui avrà difficoltà in questo senso, sta chiedendo secondo me anche troppe cose, però diamogli il tempo perché sono convinto che lui ne verrà fuori, perché è un predestinato, da questo punto di vista sono sicuro.
Allora, intanto voglio segnalarti questo messaggio che arriva da Massimo D'Avellino, bellissimo l'intervento di Mimmo Celsi, molto esaustivo, assolutamente d'accordo con lui. E poi vorrei che tu mi facessi una rapidissima riflessione su quello che io chiamo, ma non in senso negativo, ma come annotazione, un po' un luogo comune che ci indica Gianfranco da Teramo, che mi sento dire da tanti, soprattutto un po' diciamo dalla mia età in su. Anni 80, contrattura, massaggio con le nocche della mano, lacrime, borse, acqua calda e pomata, 3 giorni via, lasciare altri pezzi di pelle su campi di calcio e di terra, e viva i tempi moderni. Io quando guardo, Mimmo, la struttura fisica dei giocatori di oggi con quella di allora, mi sembra che siamo sia passata un'era geologica. Mi smentisci un po' questa idea che una volta gli infortunati non c'erano e adesso invece ci si infortuna per un non nulla?
Allora, io non sono stato amico da Teramo che categoria giocava, ma una cosa è giocare l'eccellenza, la promozione, la prima categoria, anche la Serie D, è una cosa è giocare la Serie A. Oltretutto parliamo di epoche diverse dove si giocava ad una velocità completamente diversa rispetto a quella di oggi, dove c'era un calcio completamente diverso, dove le interpretazioni dei ruoli erano completamente diverse.
Mimmo, aggiungo, c'era la marcatura uomo, che significava che ti picchiava uno ma sapevi chi era, oggi no. Oggi,
esatto.
Oggi i contatti ti arrivano da ovunque e in ogni zona del campo.
Non solo, ma tu una volta eri abituata a prendere colpi in continuazione perché i regolamenti ti permettevano di darti anche delle sonore batoste,
sì,
e botte in mezzo al campo, oggi non è più così previsto. E aggiungo una cosa, e questo è andato molto più importante, ripeto, qualche volta venivo con le GPS e vi devo far capire. Allora, dovete immaginare che una partita di calcio si accelera per accelerazione di altissima intensità, quindi sopra i 3 metri per secondo in accelerazione, 4 volte quanto si accelerava a questa intensità almeno 10-12 anni fa.
Attenzione, hai detto 10-12 anni fa, cioè non, 80, non anni 80, hai detto 2010.
No. 10-12 anni fa, ok? Sì, allora io ti ho dato il numero di accelerazioni, cioè il parametro massimo, in realtà si va da 2 a 4 volte, ok? Se io prendo i top club, queste 2-4 volte è ampiamente superato più di una volta. Allora, il ragionamento che dobbiamo fare noi, queste sono le accelerazioni, poi ci sono le decelerazioni, poi ci sono le velocità di percorrenza. La media di percorrenza una volta era fra i 16 e i 22 km orari, oggi è fra i 18 e i 32 km orari. Insomma, stiamo parlando di un altro tipo di sport, di un altro tipo di calcio, di un altro tipo di intensità. E se questa cosa qui noi non la riusciamo a comprendere, non comprenderemo nemmeno perché alcuni infortuni vengono trattati in un certo modo. Mettere un giocatore che batte 10 km orari, quindi che è una velocità che noi consideriamo anche antinfiammatoria per degli aspetti educativa, a uno che invece deve correre più veloce e quindi a rischio già di farsi male, e con una contrattura 20 anni fa te lo potevi permettere, 30 anni fa te lo potevi permettere, 40 anni fa pure. Oggi non te lo puoi permettere, perché se si fa male dopo non rientra più in campo con quella certezza. E allora io capisco, lo dico da ex giocatore, io sono del 73, quindi figurati, io quegli anni li ho vissuti, da calciatore anche, però attenzione, non dobbiamo fare confusione, quando dico confusione non voglio offendere nessuno, confusione fra le tempiste, fra i tempi e le epoche, perché sono epoche e tempi completamente diversi, con due con due modi di fare calcio che sono esattamente agli opposti. Quindi capisco, condivido questo pensiero di tanti, ma il calcio non è quello che ci ricordiamo noi, è completamente diverso.
Mimmo, grazie, arrivano tanti messaggi, ti leggo ancora questo di Gianfranco, grande intervento del dottor Chelsea, d'accordo su tutto, anche se penso che contro Cagliari e Empo de Parma dovevi fare il risultato, lo pensiamo tutti questo, ma ci mancherebbe altro.
Però dobbiamo anche pensare che abbiamo rischiato di perdere.
È vero, e infatti bisogna sempre guardare tutto l'insieme. Mimmo, grazie ancora.
Con Parma Inter si vede di perdere, scusami.
Sì. Grazie ancora, buon compleanno e buon lavoro, perché insomma anche tu hai un weekend di risultati, mi raccomando. Ciao Mimmo.
Va bene, grazie, bocca al lupo a tutti quanti voi, un bacione, ciao.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, torniamo in onda, oggi giornata ricca, compleanno della Juventus, vigilia di Udinese-Juve, ha parlato Thiago Motta, andiamo a sentire un po' di vostri vocali.
Ciao direttore, Luca Vacuna, Forza Juve, intanto buon compleanno a tutti i tifosi della Juve. Dunque, per risponderti alla tua domanda, dunque, allenatore che ha amato di più? Beh, io siccome sono nato nel 2003, ma a parte questo ti dico Antonio Conte sicuramente, e poi ti dico la Juventus, che ne ho fatte due in realtà, però più o meno l'anno siamo lì, 2013-14 record 102 punti e quella invece del primo scudetto. Fino alla fine Forza Juve. Poi ti chiedo che partita ti aspetti domani sera. Forza Juve.
Sicuramente le emozioni del primo anno di Conte, io credo, anche perché avevamo un nuovo stadio ed era una visione totale. Io ricordo partite nelle quali la Juve ha vissuto, credo, emozioni e intensità mai vissute prima, se non negli incontri di Coppa del Comunale o in rarissimi esempi al delle Alpi, ma lì stiamo parlando veramente di Juve Real Madrid, per intenderci, del 2003, cioè veramente quei casi rarissimi in cui il delle Alpi straboccava di folla. Il primo anno di Antonio Conte allo Stadium è stato un'esperienza, veramente un'esperienza da vivere. Domani io mi aspetto una Juve che, lo dico banalmente, che non ricommetta gli errori di Juve-Parma e principalmente quello che ha denunciato lo stesso Thiago Motta a fine partita, che mi sembra una lettura interessante, molto puntuale, che lui ha fatto e che quindi è ciò che immagino cercherà di correggere, cioè non perdere palla senza riuscire a fare l'ultimo passaggio a 20-30 metri dalla porta e concedere 50-60 metri di campo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire essere più ordinati, più compatti. La Juve col Parma, c'è stato un momento del secondo tempo dove è vero che andava coraggiosamente in avanti ma lasciava delle praterie, e questo non si può concedere. L'Udinese, l'ha ricordato lo stesso Thiago Motta nel corso della conferenza stampa di oggi, è una squadra che in casa ha sempre vinto, a eccezione di una gara, quella con l'Inter, dove ha perso. Con l'Inter, pur essendo partita male, è riuscita a rientrare in gara. È una squadra che ha delle qualità tecniche interessanti, ha fisico, ha gamba, e ovviamente vive questa gara con la speranza di fare l'impresa con la Juve, cercherà di farla e arriva da una partita che vuole riscattare forse ancora più della nostra, cioè il 3-2 subito a Venezia, dove era in vantaggio e si è fatta rimontare, vantaggio di due reti tra l'altro, e si è fatta rimontare anche per l'espulsione di Touré. Quindi domani impegno molto serio, ma la Juve non può fare un passo falso, perché altrimenti quei discorsi che facciamo prima un po' tornano. Andiamo a sentire ancora un altro vocale.
Ciao a tutti, sono Eugenio dall'Inghilterra. Voglio fare gli auguri alla nostra amata vecchia signora. Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie Eugenio. Beh, insomma, sono arrivati tanti messaggi su questo. Io purtroppo non li leggo tutti, però miglior Juve è quella di Lippi per carisma e simpatia tra pattoni. Del Piero, il giocatore che più ho amato. Stefano, miglior allenatore il Trap, migliore squadra quella dell'82-83. Buongiorno Paolo, posso fare i miei tre allenatori migliori della storia Juventus? Lippi, Allegri, Trapattoni, Stefano da Roma. E poi ci sono anche naturalmente preoccupazioni sul presente, come Albino che ci scrive: speriamo che il dottor Pasquale Gallo, che evidentemente è stato sentito in qualche trasmissione precedente, abbia ragione, che la società sia forte per rimettersi in carreggiata, non come quando c'era Maifredi. Un tema molto, molto profondo questo, che affrontiamo in caso di crisi profonda, diciamo così. Ancora un vocale.
Ciao Paolo, scusa, sono Adriano da Piovettello.
Ciao Adriano.
Volevo dirti una cosa, guarda. Io ho l'età di Dino Zoff, no? Vi seguo sempre, ti ammiro sempre, sai, anche quando eri a Sky, tu lo sai, no? Alla Juve Channel, scusa. No, volevo dirti solo due cose, scusa, Allora, la prima è, noi quest'anno non abbiamo ancora il centrocampo. Noi l'anno scorso dicevamo che a noi ci mancava il centrocampo. Bene, siamo andati a prendere, no, con Maestro. Lui e Thuram, quello un po' bene bene, e Thuram che ha una prospettiva, no? Com'è se è quella che è, si deve riprendere, va bene, ma Douglas Costa, io che sono che compro Douglas Costa, gli dico al mio allenatore e guardo 50 filmati di questo giocatore, no? E gli dico: a te questo giocatore ti serve sì o no? È quello che... La seconda cosa, scusa se mi dilungo un po', no? Nico Gonzalez, grande giocatore, quando l'hanno comprato guai, però il dubbio che lui è sempre rotto, non mi è venuto a me il dubbio, possibile che non è venuto in mente anche alla dirigenza? Ciao. Buona, è sempre fino alla fine, Ciao Paolo.
Ciao Adriano, sempre fino alla fine. Beh, mi è piaciuto perché il tuo lapsus Douglas Costa, non è Douglas Costa, è Douglas Luiz, che però costa, è costato tanto, come con Miners. Quindi hai perfettamente ragione. Noi abbiamo da anni un problema a centrocampo. Se non l'abbiamo risolto con Miners, Douglas Luiz e Thuram, e anche perché appunto sappiamo benissimo che i tre insieme non li abbiamo ancora visti, E se non lo risolveremo con questi tre, cioè se qualcuno di loro, magari non tutti e tre, ma almeno uno fallisce, stiamo buttando via dei soldi e li abbiamo buttati via. Dopodiché io mi auguro che sia una fase temporanea, mi auguro prima o poi di vederli tutti insieme e di capire come si possono combinare le due cose. Però capisco il tuo ragionamento, cioè capisco intanto, vabbè, quello che hai detto su Nico Gonzalez, ma lì chiaramente dobbiamo poi valutarlo sul lungo periodo, perché ha avuto un problema e vediamo se poi nel corso della stagione questo problema si ripete o se riuscirà poi a essere molto attivo. Attenzione, abbiamo però scoperto con Seisao, con l'assenza di Nico Gonzalez, non ci abbiamo perso nel saldo, tenendo conto della esplosione del portoghese di che cosa sta facendo. Quindi su Nico accantonerei un attimo il tema. Tema di Douglas, l'ho posto anch'io qui in questa trasmissione più volte, io stesso non ho ancora capito che giocatore è, ma non dico io stesso perché chissà quale competenza, perché avevo delle percezioni date da quello che avevo intuito, perché a me piace vederle tutte le partite, non, cioè, in maniera generale, non i filmati nei quali si estraggono i numeri migliori di un giocatore. È vero che Douglas Luiz non abbiamo capito né la sua collocazione tattica né quello che ci può dare. La sensazione è che sia per adesso un giocatore però un po' troppo lento rispetto al calcio italiano, il che è un paradosso perché il calcio britannico, dove lui è stato a grandi livelli, è più veloce. Quindi vediamo se è un problema di ritardo di condizione o di adattabilità, e allora il problema diventa un po' più grave. Andiamo ancora a sentire un vocale.
Ciao, Renato da Genova.
Ciao Renato.
Dunque, io mi auguro che Motta abbia sufficiente intelligenza, umiltà ed utilità per capire che la difesa alta, in mancanza di un Bremer, l'unico difensore veloce con anticipo e visione di gioco, cioè una specie di Vierkovud a livello di velocità, questa difesa così alta non la possa più utilizzare e abbia la capacità quindi di variare e trovare un altro schema. Auguri alla Juventus, buon compleanno.
Allora Renato, capisco la preoccupazione, perché è una preoccupazione alla quale bisogna rispondere subito. Cioè, ripeto, gli errori visti col Parma, gli sbandamenti visti con l'Inter, il modo con cui non abbiamo saputo veramente entrare in partita anche a livelli solo minimi con lo Stoccarda, sono tutti segnali molto preoccupanti, e i numeri ce lo stanno a dire. Noi eravamo una difesa imperforabile con Bremer, se è andato via lui, purtroppo per questo infortunio lo stiamo pagando tantissimo, la difesa si è sgretolata da un certo punto di vista, no? Però, prima di abbandonare la difesa alta, che non è un vezzo di Thiago Motta, è una precisa idea per valorizzare meglio la Juve, e secondo quelle che naturalmente sono le sue idee, bisogna capire se a centrocampo qualcuno in pressione, mi riferisco ad esempio a Thuram, ma mi riferisco anche a Locatelli, possa riuscire a garantirci comunque di non avere 50 metri tra una linea difensiva e un centrocampo che aggredisce. Io per adesso non ho visto questa grande aggressione. Quello che mi preoccupa di più, quello che ha detto Motta, cioè perdiamo palla e abbiamo 50 metri scoperti, ma non perché abbiamo fatto una pressione e siamo andati a vuoto, ma perché siamo noi che perdiamo palla. Allora, deve cambiare qualcosa in questo. Udine sarà già una partita, da questo punto di vista, che ci darà una grande risposta. Anche perché, poi aggiungo, non è che se teniamo la difesa bassa siamo imperforabili. Vero, con lo Stoccarda, difesa bassa perché costretta, abbiamo tenuto di fatto quasi fino alla fine. Però attenzione, perché Perina ha fatto una partita da 8 in pagella, monumentale, strepitosa, perché altrimenti noi abbiamo subito una valanga di tiri. Quindi non sono neanche così d'accordo che la difesa bassa ci garantirà. Però attenzione, tutto questo io sto dicendo guardando poi al risultato. Cioè, a me non interessa la filosofia, mi interessa poi la soluzione, la ricerca della soluzione e la capacità che questa soluzione ha nel lungo periodo. Ma nel breve la deve dare immediatamente. Vado dal nostro terzo ospite di giornata, da Roberto De Frede. Ciao Roberto.
Ciao Paolo, buongiorno.
Allora,
buongiorno
Roberto, prima di entrare in attualità, che mi interessa molto, anche perché l'ultima volta ti ho visto arrabbuiato e non abbiamo avuto motivi per rasserenarci, però faccio a te la domanda molto breve, molto secca, che sto ponendo al pubblico, tu da persona che conosce molto bene la storia della Juve. Qual è la Juve che hai amato di più? Qual è l'allenatore che hai amato di più?
La Juve che ho amato di più è sicuramente quella che ricordo un po' dopo la mia primissima Juventus. Allora, quella dei 6 campioni del mondo più Platini e Boniek. Quella è la Juve che ho amato di più, anche se ricordo abbastanza bene quella del 20° scudetto di Ripreti, insomma, ecco, quindi sì, sicuramente. E l'allenatore è Lippi. Lippi perché con Lippi io ho avuto la rinascita, no? Tutti noi juventini abbiamo avuto quella grande rinascita, resurrezione dopo 9 anni un po' di, diciamo, di purgatorio, insomma, che non si vinceva più quel famoso scudetto, e quindi come immagine su tutti è il gol di Del Piero contro la Fiorentina, insomma, il 3-2 leggendario, ecco, quelli sono 3-4 gol che valgono, insomma, ecco, non questi pareggioni che insomma ci portano il punticino in tasca e la resta, insomma, non esce più fuori dal taschino, non riusciamo più a trovare il soldino perché se ne va nelle pieghe del pantalone, perché non se lo ricorda più nessuno, insomma, il 4-4, insomma, diciamo così. E oggi è il compleanno della Juventus, quindi una cosa molto molto bella. E, cadde in quella data anche un'altra cosa meravigliosa, cioè l'ingresso al pubblico nel 1512 della Cappella Sistina. Quindi insomma, ecco, due grandissime meraviglie, no? Insomma, ecco, al pubblico fu data la Juventus e qualche secolo prima la Cappella Sistina. Probabilmente quei ragazzi come Paolino, il direttore, forse hanno anche preso un tramezzino al caffè Platti, probabilmente, come faceva Pavese, Einaudi e qualche altro ospite illustre. E intanto ci stiamo a preoccupare domani, 2 novembre, della partita contro l'Udinese. Il 2 novembre la Juventus ha giocato, mi sono un po' documentato, ha giocato 23 partite il 2 novembre, perdendone una soltanto, l'ultima in Champions 2-1 col Paris Saint-Germain, e facendo anche delle belle partite, insomma, addirittura esordì, insomma, con questo 2 novembre il famoso quinquennio degli anni 30, vincendo contro il Genoa per 3-0. Dell'Udinese, ecco, ho un bellissimo ricordo, immagino anche tu, e forse anche, non so se Domenico Marocchino dopo interverrà, il famoso 5-1, no, del 2 maggio dell'82, soprattutto per il ritorno, insomma, in campo e al gol di Paolo Rossi dopo quella ignobile squalifica, e poi, insomma, da lì se ne andò a fare una bella passeggiata in Spagna portandoci la Coppa del Mondo, insomma, ecco. Quindi, diciamo, Udine è stata anche una bella piazza di ricordi. A proposito di piazze, c'è la bellissima Piazza della Libertà, meravigliosa, con l'Ercole e Caco, che non è un verbo, un modo indicativo, ma per chi, insomma, non mastica di mitologia, era un cattivone che rubò gli armenti conquistati, sperando appunto che domani la Juventus si trasformi in 11 Ercolini, non dico in Ercole, ma almeno in 11 Ercolini, cercando di sfogare e di mettere in campo questo, come dire, questo coraggio, ma soprattutto questa voglia di non annoiare e di non annoiarsi. Perché ho l'impressione che, io ci ritorno ancora, anche il 4-4, io qualche sbadiglio l'ho fatto, ma non per il 4-4, perché guardavo una Juventus che non è quella che dovrebbe essere. E quindi c'è un misto tra rabbia e noia, di assuefazione e di nervosismo da tifoso. Ecco, le soluzioni, quelle, insomma, ne dobbiamo un po' discutere, insomma.
Ecco, Roberto, io ho proposto questa riflessione, che può sembrare un gioco di parole, ma mi sembrava anche la cosa più urgente che mi è venuta in mente dopo Juve-Parma. Mi sembra che la Juve giochi per giocare, sottinteso per giocare bene, ma si stia dimenticando un po' di vincere. Non voglio mettere le due cose in contraddizione, naturalmente, ma che cos'è che a me personalmente mi ha più colpito di Juve-Parma e di conseguenza preoccupato? Ovviamente gli sbandamenti, l'andare in svantaggio, gli errori tecnici, eccetera. Ma io nell'ultima mezz'ora speravo, dopo il 2-2, visto che tra l'altro abbiamo segnato al quinto minuto del secondo tempo, quindi avevamo tutto il tempo, un cambio di passo, un cambio di marcia. Io l'ho visto solo negli ultimissimi minuti. Ecco, questo per me, cioè, ho visto di nuovo la squadra che cercava di giocare bene, in tante cose lo fa anche, devo dire, secondo me ci sono movimenti giusti, gli uomini sono tutti coinvolti, eccetera, però la concretezza, quella che ti fa vincere le partite, non la vedo. È questo uno dei problemi o tu ne vedi uno ancora più grosso?
Il problema del gioco e della vittoria chiaramente è un grosso problema, perché probabilmente questi calciatori, avendo subito critiche mostruose, insomma, nel corso di questi ultimi mesi e anni, della mancanza di gioco, come se avessero quasi paura ora a giocare per non giocar bene. Io lo sto vedendo ora nei tifosi napoletani a Napoli, che hanno sempre, diciamo così, ingigantito il bel gioco e mettevano il bel gioco prima di tutto. Ora anche l'1-0 sul calcio di rigore di Antonio Conte va benissimo, insomma, prendi tutto che ti va bene, insomma, assolutamente, ma probabilmente deve essere così il calcio, cioè non può sempre essere il Barcellona, l'Honved dell'Ungheria, l'Ajax e cose varie. Quindi sicuramente ho visto quello che hai detto tu prima nel corso di Juve-Parma, e ho visto una sorta di, come dire, di mancanza di volontà proprio nella costruzione di qualcosa, cioè come se avessero sempre bisogno di un input in più da parte di un Deus Ex Machina, che non so chi potrebbe essere, ma che non arrivava mai questo input. Quindi queste famose, questa famosa parola di progetto, c'è il progetto, c'è il progetto. Ma diceva Eisenhower, parlando di battaglie, diceva: nel prepararsi per una battaglia ho sempre riscontrato che il progetto non è tanto importante, è importante la pianificazione. Il progetto lo conosciamo, il progetto, se è inteso come qualcosa che va avanti, il progetto è, che cos'è? L'obiettivo finale. E il problema è come iniziare, come progettare il progetto. Il progetto già è un qualcosa di finale. Ecco, quindi probabilmente il problema, il secondo, oppure quello che somiglia moltissimo a quello che hai detto, è proprio la mancanza che si nota di una pianificazione di alcuni puzzle. Cioè, sembra che, allora, tu costruisci un piccolo puzzle, un Lego, insomma, e metti il pezzetto giallo, rosso e verde. La mattina dopo tu dovresti trovare questi tre pezzettini e metterne un altro. Invece non li trovi. O li trovi in maniera diversa, messo prima il giallo, prima il verde e poi il rosso. E quindi non ti troverai mai. Perché, diciamo, il campionato, i tornei, non è che sono delle prove tecniche di trasmissione, sono tornei. Non è che tu ogni partita fai la prova. Allora esci dal torneo, prenditi un anno sabbatico, andate in una bella campagna a respirare aria pura e vi fate la vostra preparazione e poi vi iscrivete al torneo l'anno successivo. Cioè, ditecelo prima. Cioè, guardate, siamo in programmazione e sono prove tecniche di trasmissione. Ti ricordi qua il monoscopio della
RAI? Sì, certo, tutte quelle belle cose. Certo.
È la stessa cosa. Insomma, quindi poi siamo sempre lì. È pur vero, ed è giusto che sia così, che la Juventus, senza nulla togliere ad altre squadre, non può perdere tempo, no? Diciamo così, insomma, è nata per vincere, non per perdere tempo per poi vincere, o quantomeno fino a qualche tempo fa era così. Poi se i 127 anni si sono un po', si è un po' invecchiato, perché diciamo un comico statunitense diceva: capisco che mi sono invecchiato quando i miei invitati intorno alla torta iniziano a scaldarsi le manine, insomma. Ecco, quindi speriamo che la Juventus non sia arrivata a questo punto, che insomma tutti noi ci scaldiamo le mani anziché festeggiare e glorificare il nome eterno di Juventus, che non muore mai, insomma. Ecco.
Senti, ci sono un po' di messaggi relativi chiaramente anche a una già valutazione della campagna acquisti, no? Oggi ad esempio c'è molti ascoltatori che mi hanno scritto, faccio un esempio, Luca da Malaga: ad oggi gli unici acquisti buoni si sono rilevati due prestiti con Seisao e Kalulu, mentre passi per Combiners e Douglas Lewis, ma aver investito 40 milioni su un giocatore a rischio infortuni come Nico Gonzalez è diabolico. Non c'è segnato niente la storia di Pogba e di Milik, con 40 milioni prendevi un vice Dusan. Allora, secondo te, su questo rischiamo davvero molto? Perché due mesi sono lunghi prima del mercato, e Milik in questo momento abbiamo la percezione che novembre non lo si veda, no? In campo. E anche oggi Vlahovic è stato una delle domande fatta a Thiago Motta, che ha detto: prima o poi dovrà riposare, ma non so ancora quando. E lì il problema principale, cioè ci servirebbe un altro giocatore, oppure secondo te, insomma, con l'organico che si ha non si possono avere alibi, diciamola così.
Ma noi, un po' tutti noi, insomma, ecco, felicemente, ingenuamente, oppure anche con cognizione di causa, eravamo abbastanza contenti, insomma, del centrocampo, perché erano anni che ci mancavano tante pedine, no? Insomma, nel corso di questi ultimi campionati. E poi, insomma, ci sono stati questi riscontri negativi di infortuni. Purtroppo contro gli infortuni c'è poco da fare, oppure ci sarebbe una preparazione migliore, non so, abbiamo sentito il dottore prima, e vabbè. Douglas Lewis è un punto interrogativo. Io ecco, non avrei rischiato un punto interrogativo, sinceramente, proprio in una zona del campo dove la Juventus e il tifoso della Juventus voleva solo finalmente delle certezze. Quindi 40 milioni, 50, 30, quelli che sono, prendi un giocatore che ti dà una certezza. Ti ricordi quando alcuni giocatori quasi... il Napoli di Maradona, che se non arrivava Ciccio Romano faceva sì, acqua il centrocampo, cioè, sì, voglio dire, sì, sono sì, calciatori sì, però che ti fanno il campionato, però di certezza, ecco. E poi il problema, l'altro problema, sì, è l'attacco, cioè, nel senso, è inverosimile che una squadra di calcio abbia un solo attaccante di ruolo, diciamo la verità, insomma. Sì, gli altri sono, come possiamo chiamarli, offensivi, esterni, eccetera, eccetera. ma non è possibile avere un solo attaccante. L'ho detto anche l'altra volta, vicino ai più grandi attaccanti c'erano 3-4 attaccanti. E poveretto Vlahovic, sì, nessuno gli vuole tirare i piedi, ma un raffreddore gli verrà, come ce l'ho io in questo momento. Quindi insomma, voglio dire, se non gioca Vlahovic come centravanti non c'è nessuno. Poi metti Yıldız, metti Consenzao, metti il falso 9, metti Kalulu in attacco, però ciò è vero che non c'è l'attaccante. E sicuramente Kalulu e Consenzao sono i più grandi acquisti di quest'anno, che poi sono stati dei prestiti. Questo è poco ma sicuro.
Ultima domanda, Roberto, ne abbiamo anche discusso nella prima ora. Thiago Motta sta esagerando troppo con i cambi di formazione, secondo te? E ti aspetti che cosa da Udine? Perché poi, a onor del vero, tra Inter, Juve e Juve Parma, di giocatori ne ha cambiati due. C'è quasi un cambio fisiologico, insomma. Non ha fatto degli stravolgimenti.
Ma allora, gli stravolgimenti di Motta, se mai ci fossero, sono per necessità. Va bene, cioè, parliamoci chiaro, la rosa è un po' striminzita in questo momento storico, diciamo. Quindi i famosi cambi, sta esagerando o non sta esagerando? Secondo me non sta esagerando, perché probabilmente noi non conosciamo bene, insomma, quello che lui vede ogni giorno, ma lui veramente sta, non penso che sia impazzito, sta veramente cercando di prendere il meglio di quell'istante, quasi come un selezionatore tecnico di una nazionale, insomma. Quindi se poi gli cadono anche in campo quelli che lui crede in quel momento migliori, certo, la scelta di Danilo lascia il tempo che trova, insomma. Perché a questo punto tu devi fare qualche punticino, non puoi andare avanti con 30 pareggi. Quindi voglio dire, uno
ti
che
stupirebbe ti fa... domani in campo Danilo?
No, non mi stupirebbe. Per quello che è successo fino ad ora, no, non mi stupirebbe.
Diciamo ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando a...
Cerchiamo di far mangiare un po' di torrone all'Udinese, insomma. Ecco, quindi
speriamo.
Torrone, cioè abbrustolire, in latino, abbrustolire. Facciamoli un po' abbrustolire. Cerchiamo di guadagnarci questi tre punti. Anche giocando male, diciamo la verità. Però ci servono tre punti. Quindi anche su un calcio di rigore all'87esimo... con qualche dubbio, ecco,
però lo festeggiamo, vediamo. Lo stesso io sono convinto, esatto, che se noi giochiamo male noi non vinciamo, ma questa ho paura che noi quest'anno viviamo questa situazione. Grazie a te, Roberto, grazie
a te,
e buon
grazie.
Compleanno anche a te.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente,
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ultimo blocco di cose di calcio, tanti messaggi anche su Twitch, quindi vado a leggere. Lucchettinson, bravissimo avvocato Frede, si riferisce naturalmente al nostro precedente ospite. Non esiste assolutamente avere un solo attaccante di ruolo con quattro competizioni da fare, veramente oserei dire incompetenza assoluta. Ci chiedono anche, segnatamente Tiziano di Milano, secondo voi, visto il momento critico dello United, giunto li proverà a portare Zirkzee alla Juve magari in prestito a gennaio? Io penso che lo United, che si sta dotando di un nuovo allenatore, ha annunciato che tra pochi giorni arriverà a Morim, in questo momento a interim Van Nistelrooy, sarebbe folle che si andasse a privare di un giocatore, visto che tra l'altro da qui a gennaio, di un giocatore come Zirkzee, da qui a gennaio ha naturalmente il tempo per testarlo e per capirne il valore. Poi se chiaramente siamo dalle parti di un... totale di una totale inadeguatezza del Manchester per Zirkzee, di Zirkzee per il Manchester, ci si può separare, si può andare a intervenire. Io ho l'impressione che la Juve, vedremo se mi sbaglio, non farà nulla in attacco a meno di una situazione di emergenza davvero certificata, cioè di un Milik che non torna più. Vocale.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Allora, la Juve che ho amato di più è stata quella della Coppa UEFA del 76-77, Zoff, Gentile, Cucureddu, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Bettega, Benetti con Insegna. È stata qualcosa di magico, è stata quella che ha poi dato l'inizio alla base dell'Italia del Mondiale 78 e 82. E se tanti con la puzza sotto il naso che parlano di gioco adesso vedessero come si è difesa la Juve in quel secondo tempo di Bilbao, dentro l'area piccola, praticamente per 60 minuti, forse imparerebbero a capire cosa significa di fare per la Juve e a soffrire per la Juve. Buon compleanno, vecchia signora. Ciao, Andrea.
Ciao Andrea, guarda, la tua bellissima testimonianza, io ho 12 anni ed è stata per me una soddisfazione e una felicità assoluta, anche perché ricordiamolo, quella Coppa UEFA è la prima manifestazione internazionale che la Juve vince. Oggi io immagino che un allenatore che facesse quello che ha fatto Trapattoni in una bolgia, perché lo stadio di Bilbao, di San Mamés, era una bolgia, verrebbe criticato ferocemente. Oggi si è un po' persa l'idea che ogni tanto si può vincere così ed è giusto vincere così perché ci sono condizioni particolari. Tu puoi essere una serata storta, puoi trovare un avversario forte, puoi trovare un ambiente ostile e devi riuscire a resistere. C'è anche quello nel calcio. Non c'è solo, per forza di cose, sempre un po' in punta di piedi, provare a vincere, deve essere tutto perfetto. E se non lo è, allora non si vince per niente. Quindi hai fatto bene a ricordarla. E quella fu una grande impresa in un'epoca, ricordiamo, in cui le italiane non solo non vincevano nulla in Europa, ma neanche si avvicinavano alla finale in quel preciso momento. Allora, vado a leggere ancora un po' di messaggi. Vlahovic è un giocatore pietoso e voi continuate a difenderlo dicendo che ha fatto i suoi gol. Vedete, io credo che se noi continuiamo ad avere questi estremi nel dibattito, arriviamo per forza poi a delle posizioni rigide. Cioè, io non sono un estimatore particolare di Vlahovic, l'ho sempre detto, non si può definire un giocatore pietoso Vlahovic. Vlahovic è un buonissimo attaccante che fa molti gol, perché la sua media è alta, ne sbaglia qualcuno di clamoroso, ha dei limiti tecnici fuori, ma non lo si può definire un bidone, per intenderci, perché se no non abbiamo i parametri. È un giocatore che certamente non vale quello che abbiamo comprato, ma è un giocatore che quest'anno, secondo me, con una certa tranquillità e una certa costanza di rendimento, che in qualche maniera non ha ancora, ma le cifre sono positive, può arrivare a segnare tra tutte le competizioni 30 gol. Io credo che questo si possa dire. Andiamo a sentirci ancora un vocale.
Oh, Paolo da Ferrara.
Ciao Paolo.
La mia Juventus è sicuramente quella di Michel Platini, il re. Ci sono stati tanti numeri 10, come dite voi, media, eccetera, eccetera, ma il re rimane sempre Michel Platini. L'allenatore a cui sono legato di più Trapattoni. È la mia gioventù, per me è la Juventus più bella di sempre. Per quanto riguarda quello che ha detto l'allenatore Thiago, mi sembra, mi dà l'impressione di essere assegnato. Comunque va bene così, gli altri giocano, vincono, noi non abbiamo ancora un'identità, speriamo di trovarla presto. È una preghiera, basta Danilo, basta, vi prego, basta, basta, ti saluto e forza Juve.
Ciao Paolo, ma no, io Motta non lo trovo rassegnato. E giro questa domanda al nostro ultimo ospite di giornata. Ciao Domenico.
L'ultimo, ma non per questo,
no,
il peggiore.
No, anzi,
è di Oscar Wilde questo.
Bravo. Allora, Domenico, l'ultimo. Prima di farti fare anche qualche ricordo, perché oggi è il caso, visto che è il compleanno della Juve, quindi anche il tuo compleanno, ti chiedo se, come ci stava dicendo il nostro ascoltatore prima, tu vedi un Thiago Motta rassegnato. Che Thiago Motta stai vedendo dopo questa settimana non particolarmente esaltante?
Ma sai, quello che si vede magari non è quello che uno effettivamente poi nel suo privato prova, ecco. Sicuramente un po' preoccupato sarà, perché qualche riflessione, qualche considerazione su queste prime partite, sul potenziale della rosa, sul margine di miglioramento, sugli infortuni, magari ovviamente se lo sarà fatto, se lo sarà facendo, ecco, insomma. Penso di aver toccato i 3 o 4 punti principali che un allenatore deve cercare di ragionarsi su tutti i giorni, insomma.
Domenico, tu hai sempre detto dall'inizio dell'anno, e ne abbiamo parlato tante volte, la Juve non è detto che si sia migliorata, perché secondo te aveva perso 2 giocatori molto importanti come Chiesa e Rabiot. Hai sempre detto, guardate la rosa dell'Atalanta, l'Atalanta è una squadra del livello della Juve, almeno in questo momento. C'è anche addirittura Fiorentina e Lazio, attenzione, con nuovi allenatori anche loro, no? Baroni e Palladino, che sono davanti a noi. Allora io ti chiedo, E questo che cosa vuol dire? Cioè vuol dire che noi siamo indietro nel processo di costruzione della squadra o che, attenzione, c'è grande affollamento e quest'anno siamo di nuovo lì a battagliare e se c'è un terzo posto, bene così?
Ma c'è sicuramente un grande affollamento, c'è, questo è a prescindere, diciamo, è la cornice del quadro, ecco. Poi come in tutti i quadri devi vedere cosa rappresenti, quindi la tua realizzazione, che questo è un po' presto per dirlo, perché sono solo 8-9 giornate, non so neanche quante sono.
10.
E quindi su questo ce la va. Sicuramente io per predisposizione personale non vado dietro alle correnti generaliste e neanche tanto all'impressione di una partita, perché dopo la prima partita si era già detto che la Juventus di Thiago Motta era un Juventus spettacolare, meglio di quello di Allegri. Alla prima partita, lo ripeto con un po' di nervoso, come si fa a dare queste valutazioni, scusami? Cioè ci vogliono magari 10-15 partite. Adesso penso personalmente che dopo 10 partite si può cominciare a tirare alcune cose, alcune considerazioni. E in queste considerazioni anche valutare quello che ho detto io all'inizio del campionato, che non è una cosa controcorrente, è una cosa naturale. Cioè, quando tu finisci una stagione e inizi un'altra, la prima domanda che ti fai è sto iniziando con un materiale superiore o un materiale inferiore? Chiaro che non c'è una risposta istantanea su questo, però questa è una domanda non polemica, è una domanda logica, che sta nella natura. Cioè io ho finito un ciclo, ho mandato via alcuni giocatori, cioè prendi l'Atalanta ha dato via il giocatore più rappresentativo con Meners, ha il centravanti che si è fatto male, ha Lukman che è entrato in rosa a fine preparazione perché voleva andare via, non so che cosa c'era, e dove si trova in classifica? Cioè si è indebolita per adesso, aiuto la valutazione attuale? No, magari non si sarà rinforzata, ma per adesso, nelle prime 10 partite, l'assenza del suo giocatore più importante non gli ha creato degli scompensi, probabilmente non era il suo giocatore più importante per quello che vuole il gioco di Gasperini. Però anche lì ci sono dei pregiudizi, perché Gasperini ha allenato 3 mesi all'Inter, finita la vittoria del Champions, dove gente arrivava, andava, non si sapeva chi c'era l'allenamento, non gli si è dato il tempo, e Gasperini rimarrà sempre un allenatore non adatto alle extra big, quindi a quelle di Roma, a quelle di Milano e a quelle di Torino. Soprattutto Milano e Torino.
Domenico, in questo momento, adesso ti faccio una domanda banalissima, ma che credo che sia utile per i nostri telespettatori. No?
Ma Paolo, scusa, interrompo, ma io non ho detto una cosa banale su Chiesa.
Assolutamente, sono d'accordo con te.
Chiesa è un giocatore che ha la velocità. Noi non abbiamo giocatori che hanno la velocità, abbiamo giocatori che hanno la rapidità, che è una cosa diversa. Quindi mea culpa al giocatore, all'allenatore dell'Inter Inzaghi, e tutti sbagliamo, lasciare Dumfries a marcare stanco un giocatore appena entrato fresco, il quale Dumfries gli ha permesso, invece di aggredirlo fuori area dove poteva fare un fallo, di portarselo dentro l'area. Portandoselo dentro l'area basta un tocco per saltarlo, prendere quel metro e andare alla conclusione. I giocatori pericolosi o quelli che hanno alcune caratteristiche devono essere affrontati fuori dall'area, non dentro l'area.
Ecco, la domanda che ti faccio è questa, appunto, ripeto, magari banale, però io c'è una cosa che non capisco molto, ma forse faccio parte un po' di tra virgolette, di una vecchia lettura, no? Cioè, io ricordo che nella mia piccolissima esperienza da iperdilettante, le gerarchie dentro una squadra contavano, ma non in termini di tu sei vecchio, tu sei giovane, eccetera, ma in termini di rendimento. Cioè, Yıldız è fuori a Juve-Parma dopo che arriva dalla doppietta. Weah e McKennie segnano e vengono sostituiti. Cioè, sto facendo i ragionamenti fuori dal mondo oppure in qualche maniera ho il sospetto che per Thiago Motta, come dire, quello che fai conta relativamente, conta di più, quello che fai in senso del tabellino nella partita, e conta di più invece alcuni ragionamenti tattici, ovviamente legittimi, ma che poi portano anche forse un po' alla mortificazione dei giocatori, no? Di quelli più in forma, o no?
Ma è una domanda non facilissima, perché presuppone alcuni sviluppi. Ci sono degli allenatori che in un certo periodo della loro carriera, soprattutto quando vogliono affermarsi, hanno tendenza a essere loro i protagonisti e a cercare di sminuire l'importanza di alcuni giocatori che invece sono leader. Ricordiamoci che il grandissimo e immenso Ancelotti non voleva Baggio al Parma.
Certo, non l'ha voluto, non l'ha preso.
No, non l'ha preso, hai capito? Adesso non penso che abbia fatto poi lo stesso discorso al Milan e al Real Madrid o al Barcellona, dove è stato. Cioè, lì in quel caso se li portavano anche un giocatore pieno, anche individualista, anche con certo carattere, ha cambiato idea su queste valutazioni, quindi ci sta. Cioè, può anche darsi che Thiago Motta abbia questa filosofia, abbia questa voglia di affermarsi in una squadra di... Ma questo penso sia l'ultima diciamo idea che possa accampare nel cervello di Thiago Motta. Penso che l'idea principale sia quella, cioè una rosa ristretta, lotto su tre competizioni e cerco di dosare un pochettino i giocatori e cercando di far capire che più il gruppo del singolo quello che conta, cioè 80 è il gruppo e 20 il singolo. Io ritengo che 60 sia il gruppo e 40 il singolo, ma io un campanello d'allarme, con tutto il rispetto, mi si è acceso quando ha messo Gatti capitano, quando cambi capitano. Cioè, lui cerca di fare un discorso dove c'è un minimo comune denominatore, dove che sia capitano tu, capitano lui, capitano non cambia niente, perché è l'idea, è il gruppo quello che conta. L'idea e il gruppo contano, ma poi conta anche gli ingredienti.
Sì, adesso c'è questo paradosso, Domenico.
Mi sono spiegato?
Perfetto, no, hai fatto anche il gioco delle percentuali, lo trovo molto interessante. Con questo paradosso, no, Domenico, che Danilo è stato bocciato subito e questa cosa credo che gli abbia pesato, e adesso Danilo oggettivamente sta facendo prestazioni molto brutte. E Gatti è stato tolto nel momento in cui si era poi affermato come leader della difesa, è rientrato e io ho trovato un giocatore preoccupato, a differenza di prima, come se dovesse di nuovo dimostrare qualcosa, quando invece addirittura era stato consacrato capitano. Su questo effettivamente forse un po' di confusione c'è stata, a maggior ragione, e che è questa la domanda, nel momento in cui non hai più Bremer, e allora ti chiedo, cosa deve fare la difesa della Juve? Perché molti dicono la Juve non può difendere più così alta e non essendoci Bremer. Tu sei d'accordo con questa idea? Pensi che dobbiamo avere degli accorgimenti che appunto in queste giornate non si sono viste e ci sono costati diversi gol, o no?
Allora, io quando, come dici te, ho fatto queste scelte, insomma, un po' di riflessioni in più le ho fatte, ma le sto facendo anche partendo dal presupposto che Thiago Motta non è ancora Carlo Ancelotti o non so come si chiama quello che ha fatto l'Ajax. Cioè, qualcosa stride in premesso che Bremer praticamente ne valeva due di giocatori per quanto riguarda la competenza del reparto difensivo. Però non so, mi sfugge, è scivolosa la Juventus in questo momento. All'inizio avevo detto è un difensivista, il reparto difensivo è quello che sta giocando meglio. Automaticamente cosa è successo? È successo che invece hanno preso 6 gol o 9 in tutte partite, ecco. Cioè, il bilanciamento della barca non è ancora centrato. E purtroppo che è quello che più mi preme sottolineare è che nella rosa della squadra della Juventus alcune caratteristiche sono in dose minore. Cioè, veloci ne abbiamo pochissimi, a centrocampo veloci non abbiamo nessuno, pochissimi. Particolarmente bravi a tenere la palla davanti, di spalle alla porta avversaria, non ne abbiamo nessuno, neanche uno. L'unico è Milik, che è infortunato. Esuberanti, andando via Kin, non ne abbiamo nessuno. Che facciano 20 metri, 30 metri massima velocità col pallone al piede, alla chiesa, non abbiamo nessuno. Centrocampisti che si inseriscono senza palla, ne abbiamo uno solo, che è McKennie. Ditemi quali altri centrocampisti della Juventus, alla Frattesi, alla Barella, alla Mkhitaryan, a quelli del Napoli, li vedi entrare dentro la porta, dentro l'area avversaria senza palla. Ditemelo. Io queste analisi le faccio, ce le faccio. Io non le faccio perché guardo le serie televisive, ma quei 10 minuti che guardo le partite, queste cose qua le noto. Ma perché le noto? Perché
cioè, Juve-Parma domenico non eri allo stadio?
Ma ci mancherebbe.
No, beh, sei già andato allo stadio di Torino, non fare ma quello che... Perché no, hai trovato degli stimoli allo stadio, dai.
No, sì, ho trovato tanti stimoli, tantissimi, e sono andato, non posso fare battute, perché questo mio grande amico mi ha invitato e ci vado anche per quello. Se, anche un po' così.
Senti, ma a proposito di tutto, perfettamente d'accordo.
Andare al Festival Bar,
Perfettamente d'accordo su tutto quello che hai detto. Ti chiedo, c'è un giocatore che però sul quale Motta secondo me sta facendo un lavoro e l'ha oggettivamente recuperato, ha segnato 3 gol e io francamente non ci avrei scommesso un euro,
Weah,
che tra l'altro gioca a piede invertito, anche lì non ci avrei scommesso un altro euro. Su questo possiamo dire che sta facendo qualcosa che tra l'altro ma neanche all'inizio potevamo immaginare.
No? Ma io non so
però dicendo. Non è un centrocampista. E questo è il punto, hai perfettamente ragione.
Io non sto dicendo che Thiago Motta non fa niente. Io sto dicendo che Thiago Motta deve cercare di... Cioè, non è con tutto il rispetto a Bologna che se sei in questa posizione di classifica sei alla grande, ma deve cercare di ottimizzarsi. È altrettanto vero che i due giocatori più importanti, Bremer e Commeners, sono infortunati e uno è appena rientrato, però mi dà l'idea che se anche trova una soluzione come in parte l'ha trovata all'inizio del campionato, sia sempre quelle soluzioni che tu arrivi sempre all'ultimo momento a tavola e quindi non hai mai guardato prima o potuto scegliere dove sederti e quindi rischi di fare un pranzo con uno vicino che ti rompe le balle.
Domenico, però certi paragoni per uno che va in onda dalle 12 alle 14 non dovresti farli
sul pranzo?
No, per me, perché ho una discreta fame e quindi me l'hai accentuata e devo ancora tornare a casa. Beh,
ma sai, uno dei più belli aforismi che ho sentito di Fraiano è stato sai, normalmente si dice, come hai detto, la fame viene mangiando. Lui ha detto no, sbagliato, la fame viene digiunando.
Certo.
Difatti, cioè, difatti è vero. Ma c'è un detto che dice la fame viene mangiando. No, la fame viene digiunando. E poi un altro aforisma che dico di Fraiano, troppo bello, che però dico già in anticipo, che io lo dico al mattino, ma può essere anche detto tranquillamente paritario al femminile, al femminile, che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e dietro di loro la moglie. Che secondo me...
molto, molto bello, molto bello. Senti, Domenico, siccome oggi è il compleanno e tanti ci hanno scritto dei ricordi e tanti sono legati a Giovanni Trapattoni, mi dici che cosa aveva di speciale quest'uomo? Perché tu l'hai conosciuto bene e quindi voglio sapere qual è stato il tuo rapporto, che so che gli facevi molti scherzi, ma al di là di questo, dal punto di vista dell'allenatore, che cosa tirava fuori dai giocatori?
Beh, lui era, dal punto di vista di allenatore e anche dal punto di vista umano, lui era una è stata una persona che, un allenatore che lavorava benissimo su tutti i fronti, cioè sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista relazionale con te, sia dal punto di vista ironico anche, e anche pratico, perché il fatto che giocasse anche le partitine, che c'è Trapattoni probabilmente anche adesso non avrebbe avuto bisogno del teorico sopra, del tattico, di quello che prende appunti, di 8 quaderni per far vedere i movimenti già scritti prima. Il problema è che sono scritti prima. Il problema è quando sfogliano e fanno vedere, che aprono e fanno vedere il giocatore con la biro cosa deve fare. È scritto prima quello, non è che uno l'ha scritto lì. In quel momento ha scritto, ha detto: ah cavolo, Dumfries, ricordati, dico a quello vicino a me di dire a Dumfries che se prende la palla
Ildiz
non deve arretrare dentro l'area per portarsi dagli ultimi 15 metri, questo scosta la palla e tira, ma lo deve affrontare fuori. Ma questo non sta scritto in quel libro, invece Trapattoni era molto artigianale in questo, poi era anche ironico, cioè io gli ho messo delle volte gli stuzzicadenti sulla sedia, il sale nel vino,
e lo accettava,
capiva che ero io.
Tu gli hai mai dato del tuo a Trapattoni?
No,
cioè, no, neanche dopo a fine carriera?
No,
è sempre rimasto.
No, ma lui, uno delle lui... Ti viene in mente una cosa perché è molto simpatica. Avevo poco smesso, lui era tornato alla Juventus e aveva Gaetano Scirea come allenatore, no? Come allenatore in seconda.
Sì.
E come, allora si giocava la seconda partita dopo quella di Ferragosto a Casale Monferrato, e io sono andato a vederla con la macchina, sono passato dove arrivava il pullman da dietro, loro erano fuori, c'era il sole che gli batteva sulla fronte a tutte e due. Gaetano mi vede che scendo dalla macchina e fa segno a Trapattoni, che ero io, ma non gli ha detto il nome. Trapattoni ha messo la mano come il saluto militare, quando ha visto me ha abbassato la mano sugli occhi per non vedermi, ha chiuso la mano.
Ha capito chi eri, insomma.
Ha capito chi è. Ma io gli ho sempre voluto un bel, anche se devo dire, e poi una volta che faremo un programmino su di me lo dirò, io non ho mai potuto giocare dove mi piaceva.
Ecco, questo.
Nella mia carriera, io la Juventus ho fatto 127 o 137 partite tra... insomma, sono entrato in campo 137 volte, se ne metto 30 dove mi piacere tanto.
Ecco, questo è indicativo. Domenico, grazie, buona giornata, buon weekend.
Ma come mai non c'è il sette nano?
No, perché è andato alla conferenza stampa, non puoi chiamarmelo sempre. Cioè io non sono il direttore, è lui il direttore. Se tu me lo chiami sette nano e io non reagisco, poi dice
sale sulla sedia quando fa la domanda.
questo glielo devi chiedere tu. Questo glielo devi chiedere tu.
Fa la scaletta, gli mette la scaletta, sale sulla sedia. Chissà che domande.
Ma sentire ogni tanto, ascolta.
Io aspetto sempre una cena.
Ma ci sarà, ci sarà. Dai, entro anche la fine d'anno dobbiamo fare per forza.
Anche alla romana, è meglio precisarlo subito.
Ma sì, stai tranquillo. Ciao Domenico.
Ciao Paolo.
Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Rinnovo il mio buon compleanno alla Juve, quindi a tutti noi, e vi lascio alla trasmissione con Franco Donetti. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.